Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
A raccontarci la sua storia di vita e le sue esperienze nel paese di adozione è Ciro Rosati, classe 1952, arrivato a Sydney con la nave Marconi nel 1974 per ricongiungersi con la madre e i due fratelli maggiori emigrati nel 1970. Buongiorno Ciro. Ciro, cosa ricordi dei tuoi primi tempi in Australia e quali sono state le prime difficoltà che hai incontrato?
Beh, inizialmente è stata che mi trovavo in un paese giustamente era l'opposto di dove vivevamo noi, e in più era anche la lingua, che io di inglese sapevo ben poco. E inizialmente, dico la verità, non mi piaceva, soprattutto per la desolazione che trovavo, specialmente nel sobborgo dove vivevo, a Nord Parramatta. Vivevo in una dimensione che a me non apparteneva. Ecco, quello è stato il primo impatto che io non accettavo. Infatti già avevo pensato che rimanevo qui 2 anni, che erano d'obbligo in quel periodo, perché siamo venuti assistiti dal governo australiano, però dovevo avere almeno una ferma per 2 anni, altrimenti avrei dovuto rimborsare le spese al governo australiano. E mi ero promesso a me stesso che entro quei 2 anni io ritornavo in Italia e con quel che avevo guadagnato magari aprivo una mia piccola attività.
Comunque non sei andato in Italia, sei rimasto, ma dal tuo arrivo ad oggi come e in cosa secondo te è cambiata l'Australia?
Beh, è cambiata moltissimo, anche se io sono un po' nostalgico e vorrei ritornare ai tempi indietro per quanto riguarda il benessere. Era più proporzionale alle entrate che una famiglia poteva avere, le spese non erano tanto care quanto lo sono adesso, soprattutto nei beni primari come la casa, per dire. Però è naturale che i tempi cambiano e noi cambiamo con essi. Sì, adesso c'è più un benessere materiale, però nelle famiglie normali come noi rimane sempre quella vita modesta e normale che può valere in qualsiasi epoca.
Ciro, tu hai lasciato Napoli a 22 anni e quindi gli anni più belli della tua giovinezza li hai vissuti in Italia. Se potessi riavvolgere le immagini di quel periodo della tua vita, su quale ti soffermiresti?
Beh, quel periodo là, soprattutto gli inizi degli anni 70, poi in una città solare come Napoli, anche se ha, diciamo, i suoi grandi problemi, era un mondo che a me piaceva moltissimo e mi è rimasto impresso soprattutto la vita che conducevo in quel periodo. Ero un ventenne, per cui puoi immaginare, è logico che c'erano problematiche più economiche, soprattutto al sud dove stavamo noi, però quello che a me mi è rimasto impresso proprio degli anni 70, inizi anni 70, nella mia città, era l'amore e l'affetto che avevamo l'uno con gli altri, con gli amici. C'era più spensieratezza, forse oggi, come dicevo prima, è una vita più materialistica e si allontana di parecchio da quella vita bellissima che avevamo in quegli anni.
Quindi i valori sono cambiati?
Di parecchio. Oggi è una vita, dal mio punto di vista, più robotizzata. Allora si viveva di poco, però c'era un affetto, ma con la stessa amicizia, era differente di quello che può essere adesso, dal mio punto di vista.
Ciro, e quali sono i ricordi su cui ti soffermi per rivivere il passato? Ci sono dei ricordi particolari o no?
Ti posso ricordare la vita militare, ecco, per dire. Io ho vissuto quei 15-16 mesi che mi sono rimasti impressi e talvolta rimango un po' nostalgico al fatto che sono tornato varie volte in Italia durante gli anni, però non ho ritrovati quei carissimi amici, i miei commilitoni, perché naturalmente durante questo circa mezzo secolo parecchi saranno andati oltre mare come me in altre nazioni, però bellissimi ricordi, ecco, soprattutto della vita militare, che che ho trascorso veramente con tanta allegria e spensieratezza, perché naturalmente non lavoravo, io ho sempre lavorato nella mia vita, per cui ero una persona spensierata, ecco.
E dove hai fatto il servizio militare e quali sono gli aneddoti?
L'addestramento l'ho fatto a Palermo, sono stato circa a Palermo per 4 mesi, dopodiché sono andato all'altro estremo, al nord, a Pordenone, sono rimasto ancora circa un anno, fin quando poi mi sono congedato. Come aneddoti, uno degli episodi bellissimi che io ricordo, noi vivevamo con 500 lire al giorno, ci davano per la decada, ogni 10 giorni pigliavamo 5.000 lire, per cui puoi immaginare, giovane di 20 anni, pure allora noi fumavamo, bastava per un pacchetto di sigarette, per dire. E c'è stato un giorno particolare, una domenica siamo andati a una festa patronale a una cittadina a nord di Pordenone, a Aviano, che ci sta anche una base aeronautica americana della NATO. E mi ricordo quella sera in piazza c'era questa bellissima festa, sai, quelle feste patronali dove poi ci sono i vari cantanti sul palcoscenico, e a un certo punto della serata l'annunciatore e il presentatore ha voluto che alcuni militari salissero sul palco e si sarebbero esibiti, no? Perché eravamo tanti militari. E di quello che io ricordo, ho fatto da cantante, un paio di amici miei, uno suonava il basso, un altro la batteria, e cercavano un altro chitarrista, e è venuto su un marine americano. Questo qua si è messo con noi, col gruppo, e abbiamo trascorso veramente una serata meravigliosa, perché poi abbiamo vinto del gruppo militare, abbiamo vinto il primo premio, e ci hanno dato un cesto grandissimo con prosciutto San Daniele, salata, lumi, formaggi, e quella sera è stata festa in caserma. Abbiamo portato pure questo amico, che poi siamo diventati amici, americano, e abbiamo trascorso veramente una settimana in festa, perché noi andavamo da loro e loro venivano da noi, e ci avevano dato fin anche l'autorità di comprare lo spaccio loro, per cui ti puoi immaginare, i prodotti americani non costavano niente, loro prendevano la roba per niente, per cui noi andavamo spesso in quella cittadina e avevamo fatto varie amicizie anche tra i commilitoni di questo amico nostro che si chiamava John. Si chiama John, spero che sia ancora in vita.
Ciro, nella vita militare c'è la disciplina. Cosa ti è rimasto della disciplina di quel periodo?
Beh, soprattutto il fatto di essere una persona garbata e puntuale su tutto. Anche per quanto riguarda nella vita civile, puoi rispettare tante cose che vengono insegnate durante il periodo della vita militare, che poi a me mi sono rimaste come ai tanti miei commilitoni. Io penso che la vita militare come disciplina è un qualcosa di eccezionale. È logico, però devo dire un'altra cosa, che nessuno di noi è per la guerra, però il servizio militare dovrebbe essere d'obbligo, anche perché ogni paese ha diritto alla sua difesa.
Ciro, tu sei sposato e hai figli. Come hai conosciuto tua moglie?
È stato nella fase iniziale che vivevo qua, nei primi mesi, siamo stati a un ricevimento familiare, e ho conosciuto mia moglie proprio a quel ricevimento. Mia moglie allora aveva 18 anni, io ne avevo 22, e in braccio aveva un nostro nipote adesso, che giustamente era piccolino, allora poteva avere pochi mesi. E io pensavo che lei già fosse sposata, infatti ho detto: "Sei un bel bambino, già siete sposata, giovanissima". E lei di rimando mi disse: no, io non sono sposata, questo è mio nipotino". Insomma, meno male, allora ci sono speranze che qualche volta possiamo uscire insieme. L'ho messa sullo scherzo, però facevo seriamente. Mi è piaciuta subito, è stato amore a prima vista. Poi quello che ricordo bene è che noi non potevamo uscire, cioè dovevo andare a casa dai suoi genitori, come si usava magari negli anni 50, e mi dovevo presentare, comunque non potevamo uscire da soli, anche da fidanzati. È stato un periodo veramente che mi è rimasto impresso, perché per me era una cosa nuova, cioè mi ricordo che si usava quando io ero bambino in Italia, però questa cosa mi ha sorpreso, ecco.
E tu hai figli?
Sì, adesso mio figlio Daniele ha 41 anni e Annalisa 38 anni, ambedue sono sposati e abbiamo 4 nipotini. Stella, che è di circa 10 anni, poi c'è Lorena di 8 anni, Alissa ce n'ha 6 e poi c'è il maschietto Massimo che ha 3 anni.
Com'è essere nonno?
Beh, è stata una bellissima esperienza, perché sono quegli stati della vita che poi in effetti fa piacere. E anche per quanto riguarda il cambiamento radicale che si ha, per dire, da nonno uno si comporta con i nipotini come poi non facevo con i figli, perché anche per il fatto che tanto uno è più giovane, i figli sono piccoli, c'è molta laboriosità, siamo molto impegnati con il lavoro, si arriva a casa stanchi, mentre il periodo che uno trascorre con i nipoti e i nipotini è differente, c'è più tempo libero, ci puoi spendere più tempo con loro, è veramente un qualcosa che delizia, ecco.
Adesso passiamo ad altro. Ciro, la vita è fatta di cadute e risalite. A te è capitato di dover risalire dopo una brutta caduta o no?
Sì, infatti è capitato almeno un paio di volte. Sai, quando uno soprattutto ha un'attività commerciale, non è la stessa cosa di come quando uno lavora magari con una società, una grande compagnia, c'ha più responsabilità e può succedere sempre il fatto che una volta che compri un'attività ci possono essere dei lati oscuri che, nonostante prendi delle precauzioni, può capitare sempre qualcosa di negativo. La cosa più brutta che ti posso rammentare è che avevo preso un'attività in città, un ristorante, in un locale che questo qui era un club che stava lì da 50 anni e lo stavano a rinnovare e cercavano un ristoratore che avrebbe comprato la parte del ristorante e si sarebbe addebitato per la rinnovazione, in più pagando una certa cifra. Cosa che abbiamo fatto legalmente. La cosa che mi ha lasciato veramente perplesso è che questo club qua era stato fondato dall'uomo più ricco d'Australia, Kerry Packer, che sarebbe il papà di questo James Packer che ha i vari casinò al mondo. Per cui io sono andato veramente a occhi chiusi, nel senso che ho messo il mio avvocato, abbiamo comprato la parte ristorativa del club a Pitt Street in città, però al momento che stavamo a fare la ristrutturazione del ristorante, hanno fermato tutti i lavori perché questi maledetti della direzione non pagavano l'architetto che stava facendo i lavori, per cui noi abbiamo perso tutti i soldi là, perché poi questi hanno dichiarato fallimento, il club non si è più aperto e quella è stata un'esperienza bruttissima, perché sai, con tutti i sacrifici che uno magari aveva debiti, anche perché avevo fatto un prestito, no? Un mutuo che avevo sulla casa pure, quello è un qualcosa che rimangono dei segni, perché naturalmente te fai cosa quindi bene per la famiglia, poi ti trovi magari che per 2 o 3 anni sei veramente spossato e disorientato, e quello mi ha portato delle complicanze per almeno 2 o 3 anni.
Ciro, ecco, questa è stata la caduta, ma come sei risalito? Cosa hai fatto dopo?
Poi dopo sempre fatto ristorazione, perché poi questa è la mia attività, anche se ho fatto altri lavori. Ho aperto un ristorante in città a Clarence Street, si chiamava Sfizioso, sono stato là circa 5 anni più o meno, però mi ero promesso a me stesso che i miei figli, siccome sono nati qua, mio figlio in quel periodo aveva 16 anni, Daniele, Annalisa 13, mi ero promesso di portarli in Italia e fargli vedere i vari luoghi dove noi eravamo cresciuti, dove c'erano le loro radici in effetti, no? Cose che mi ero promesso e ho mantenuto, e nel 96 abbiamo venduto tutto e siamo ritornati in Italia per circa 4 mesi. Con i figli è stato un qualcosa che mi è rimasto impresso, perché ho visto nei loro volti un qualcosa che mai precedentemente avevo visto. Cioè gli ha fatto un piacere enorme, soprattutto conoscere cugini che non avevano mai visti, e anche perché si trovavano nei luoghi dove i loro genitori erano stati bambini.
E allora Ciro, riavvolgiamo un attimo il nastro della tua vita. Ma tu in Italia, qui hai fatto il ristoratore o il pasticcere, no? Ma in Italia cosa hai fatto da giovane? Hai studiato? Che cosa hai fatto?
Beh, la storia è un po' lunga, però cerco di
riassumerla in breve.
Sì, sì, infatti. Beh, sai, crescendo a Napoli negli anni 50, io sono del 52, quando andavo alle elementari, per cui ho cominciato alle elementari come tutti a 5 anni, alla fine degli anni 50, noi in classe parlavamo ancora il dialetto, io e i miei amici, soprattutto al sud si parlava il dialetto, no? Però pian piano mi cominciavo a capire l'italiano, perché i maestri ci raccontavano, sai, vari racconti da vari libri di quel periodo, anche libri storici, e pian piano abbiamo imparato la lingua, è logico, a livello elementare. Però mi ricordo che già a 8-9 anni io andavo a lavorare dopo l'orario scolastico contro la volontà di mia madre, che non voleva, però ci andavo volentieri, perché mi ricordo vividamente che in quel periodo guadagnavo 500 lire a settimana, che era la spesa che noi pagavamo poi in effetti l'affitto dell'appartamentino, e io mi sentivo magari partecipe, no? Anche alla spesa familiare, perché mia madre era separata da mio papà, per cui la vita era un po' più difficile, no? Allora mi ricordo questo, che ho lavorato sin da piccolo, e quando sono arrivato alle scuole medie che ho finito, volevo continuare con un liceo, perché a me piaceva molto studiare letteratura, però purtroppo ho fatto i primi mesi, ma ho visto che le spese erano enormi per quanto riguarda l'acquisto dei libri e tutto, Allora ho capitolato e in quel periodo è uscito l'opportunità di studiare 3 anni in un hotel a 5 stelle in una località del Foggiano, però sulla costa adriatica, che si chiama Vieste, a pugno chiuso. Hanno fatto un grandissimo albergo, grande hotel Vieste, e c'era anche la scuola, l'istituto alberghiero interno, che potevi studiare sia come chef sia come maître d'hotel, e era tutto remunerato, perché pigliavamo pure 90.000 lire al mese. Ci pagavano perché lavoravamo anche in loco, a pranzo e sera si lavorava e la mattina studiavamo, per cui sono stato fortunato su quello, perché ho imparato veramente una professione che a me piaceva molto, come maître d'hotel, sarebbe poi caposala in effetti, come manager di ristorante. E mi hanno insegnato sia la teoria sia la pratica. Infatti quello per me è stato un vantaggio enorme, prima di tutto perché sono stato accettato all'ambasciata d'Australia a poter partire assistito, perché cercavano persone qualificate, altrimenti ti dovevi pagare il biglietto di tasca tua. Infatti mi ricordo ho pagato soltanto un qualcosa solo per le spese d'ufficio, 17.500 lire. Quando sono arrivato in Australia, quello mi ha portato un vantaggio enorme, come dicevo, perché ho lavorato inizialmente con Little Australian Club, che allora era un club italiano che stava sulla George Street vicino alla stazione centrale, e c'era ancora tanta gente della vecchia generazione, magari, che qui erano venuti negli anni 40, prima della seconda guerra, e guadagnavo bene. Poi dopo, siccome lavoravo in un ambiente italiano, era gioco forza che io dovevo fare degli sforzi enormi per imparare la lingua inglese, perché giornalmente parlavamo la nostra lingua anche con i miei colleghi, no? Per cui ho fatto un corso accelerato, corso d'inglese, che era pure pagato dal governo australiano, anzi mi rimborsavano anche circa $30 alla settimana per le spese, diciamo, di viaggio. Quello è stato un grande vantaggio, perché intanto ho cominciato a prendere dimestichezza con l'inglese, e subito dopo che ho finito sono andato a lavorare a un famoso ristorante, si chiamava il Summit, è un grattacielo a forma cilindrica sulla George Street, e guadagnavo benissimo. Infatti con quel che ho guadagnato in quei primi 2 anni ho potuto comprare casa prima che ci sposassimo. Mi sembra ridicolo pensare adesso, ma in quel periodo abbiamo pagato $27.500 e io lo potevo pagare in 5 anni con tutto l'anticipo che ho dato. Però naturalmente una volta che ci siamo sposati abbiamo preso proprio con facilità a vivere la vita, pagavi $220 al mese per il ripagamento del mutuo. Ecco, questo è uno dei particolari che la vita oggi è un po' più difficile per la coppia giovane, proprio per il bene primario della casa.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.